Io credo che questa vicenda così drammatica debba essere inserita soprattutto nel clima francese. Ovviamente c'è uno sfondo che è quello internazionale che conosciamo tutti, il jihadismo, no, che ha preso sempre più piede, sicuramente c'è questo, ma anche dai dati che adesso man mano arrivano, la presenza appunto di questi sospettati, presunti autori dell'attentato, che sono dei tipici figli della banlieue parigina o comunque delle banlieue francesi, io credo che appunto si debba inquadrare quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto all'interno della lunga, difficile questione postcoloniale francese. Noi abbiamo nelle banlieue dei cittadini di serie B, si sentono tali e lo sono anche. Nel clima generale della disoccupazione che c'è in Francia, ormai c'è un aumento della disoccupazione, il governo Hollande non è riuscito in nulla, insomma, non è riuscito a invertire la tendenza alla crescita della disoccupazione. Nel clima generale della disoccupazione, trovare un lavoro per uno che viene dalle banlieue, che in genere sono figli di immigrati, figli di seconda o terza generazione di immigrati, magari dall'Algeria, è molto più difficile che per un francese del suolo, come si dice, no? Quindi questo è il vero problema. Poi c'è uno sfondo internazionale che non va dimenticato, ma il vero problema è questo: come mai dei giovani che sono in realtà francesi a tutti gli effetti poi vanno a combattere in Siria, in Iraq, in questa sorta di nuova guerra di Spagna in cui si va a combattere in brigate internazionali, come mai a un certo punto partono? Perché evidentemente c'è un enorme disagio sociale nelle banlieue, c'è un'enorme difficoltà da parte di questi che sono francesi a tutti gli effetti, ma sono figli di immigrati ormai da generazioni anche, c'è un'enorme difficoltà a integrarsi nella società e quindi su questa base nasce poi l'ideologia jihadista. E poi c'è un altro elemento, insomma, la completa o quasi completa, non saprei dire, debacle della sinistra un po' dappertutto, insomma, della sinistra politica soprattutto. E quindi nella mancanza di speranze di altro tipo vengono fuori queste speranze piuttosto bislacche che hanno a che fare con il jihadismo, che a noi sembrano delle cose assurde, ma immaginiamo il percorso di uno che è un rapper, no? Quindi che viene magari a 20 anni proprio da questo mondo giovanile tipico dell'immigrazione, dei figli dell'immigrazione, un rapper, quindi la musica, poi però un cambiamento, una sorta di svolta nella vita di queste persone attraverso l'incontro magari con un imam e poi la radicalizzazione di tipo politico, perché si tratta di una forma di radicalizzazione politico-religiosa, cioè l'aspetto religioso passa in secondo piano. E poi diciamo c'è questo momento di lento addestramento alla violenza che diventa qualcosa di veramente importante quando poi queste persone riescono a raggiungere questi luoghi, appunto, che possono essere in Afghanistan, in Siria, in Iraq, dove ci sono appunto dei gruppi armati che permettono poi questo addestramento, e quindi abbiamo visto una notevole capacità nell'uso delle armi in questo attentato che c'è stato ieri.
Sì, guarda, io condivido pressoché tutto quello che hai detto, hai anche colto un aspetto che finora non avevamo sollevato, appunto questo della banlieue e quindi delle contraddizioni interne alla Francia, sociali, che originano questo episodi come questo. E volevo chiederti, appunto, tu che passi parecchio tempo anche lì, da quanto ho capito, a livello di clima politico-sociale, appunto, di manifestazioni di xenofobia, abbiamo visto il Front National che è in ascesa, no?
Sì.
E, ci puoi dire qualcosa, ecco, delle dinamiche ultime che ci sono state in Francia?
Questa è una spirale tipica, quella che viene sfruttata dalla estrema destra, no? Si crea un nemico interno, e in questo caso il nemico interno è dato dall'Islam, un po', diciamo, dato dagli immigrati e dall'Islam. In passato questo nemico interno era dato dagli ebrei, c'era l'antisemitismo. Si crea un nemico interno e intorno a questo si comincia a far crescere una paura, una sorta di angoscia sociale che poi può, diciamo, fruttare molto da un punto di vista elettorale. E Marine Le Pen è stata molto abile a cambiare un po' il vecchio armamentario, diciamo, di Vichy, che era piuttosto impersonato dal padre, quindi l'antisemitismo in primo luogo, e ha cambiato, diciamo così, l'oggetto della, diciamo, l'oggetto dell'odio, quindi sfruttato questa situazione di fortissima diffidenza che si è creata fra i francesi, quelli, diciamo, che quei pochi, poi, perché la Francia è un paese multietnico da moltissimo tempo, diciamo, quei francesi che si sentono francesi a tutti gli effetti, ha sfruttato questa difficoltà crescente di rapporti che c'è in Francia fra quelli che si sentono francesi a tutti gli effetti e quelli che invece sono gli immigrati, e soprattutto, ripeto, i figli degli immigrati, perché il figlio dell'immigrato di seconda, terza generazione è in effetti qualcuno che non si sente francese pur essendo francese. Questa è questo è l'aspetto paradossale della cosa. Quindi va molto spesso indietro, ritorna indietro alla ricerca di radici che poi sono quelle offerte oggi dall'Islam o dall'islamismo radicale, va indietro alla ricerca di radici perché si sente sostanzialmente in una situazione di deculturalizzazione, per così dire, no? E poi soprattutto di non integrazione sociale, perché, ripeto, la disoccupazione, che pure c'è dappertutto in Francia, è molto più forte il tasso di disoccupazione delle banlieue. Quindi questo è l'indice che dietro c'è una questione sociale, la questione sociale che prende questa forma di questione politico-religiosa, ma l'origine della faccenda è una questione sociale. D'altra parte, anche a livello internazionale noi possiamo inserire tutto quello che accade, sia pure attraverso delle situazioni sempre più complicate. Si pensi per esempio in Siria al fatto che c'è una guerra civile con 3-4 contendenti attualmente, quindi una situazione completamente esplosa, completamente implosa, e tuttavia noi possiamo inserire, a mio modo di vedere, anche queste guerre civili che nascono nella situazione post-coloniale. Non parliamo poi di quello che è avvenuto in Iraq o in Afghanistan con l'insensato intervento occidentale negli anni passati, che ha praticamente gettato olio sul fuoco, che non ha creato nessuna situazione di pace, ma al contrario ha aperto poi a un periodo lunghissimo di guerre civili e così via. Quindi la verità della faccenda, a mio modo di vedere, sta nel fatto che il colonialismo occidentale è finito soltanto formalmente, non è mai finito di fatto. La questione postcoloniale, come possiamo chiamarla, è una questione di lento imputridimento di una liberazione dal colonialismo che non c'è mai stata davvero fino in fondo. E la Francia, che è un paese ex coloniale, che poi ovviamente, come sappiamo, ha a un certo punto dovuto rinunciare alle colonie, ma nemmeno completamente, se si pensa che ci sono ancora delle piccole colonie francesi, sì, per esempio dei Caraibi, eccetera. Beh, allora, questa situazione, diciamo, che ha questa portata addirittura mondiale, si riflette in un paese come la Francia, che è un paese che ha in sé, all'interno, la questione post-coloniale.
Certo, anche rimarcata da una sorta di neocolonialismo, tipo le guerre in Mali, che sono, cioè, andare...
appunto, quello che è successo in Mali, tra l'altro è uscito un bellissimo film a Parigi, fatto da un regista della Mauritania, adesso mi sfugge il nome, ma è un bellissimo film che appunto parla proprio della situazione in Mali, si chiama Timbuktu, questo film, quindi è un regista della Mauritania che ha fatto un film su Timbuktu, che è una città del Mali. Cioè, quello che è successo in Mali è un disgregarsi lì del, diciamo, di una situazione sociale e una situazione, diciamo, interetnica africana, che poi ha visto l'arrivo dei francesi, no, come, tra virgolette, salvatori di una situazione che era diventata sempre più complicata. Lì all'inizio c'era un movimento di liberazione Tuareg, che potrebbe essere paragonato per certi aspetti a un movimento di liberazione come quello curdo dall'altro lato, cioè sono movimenti di liberazione che hanno effettivamente una base, diciamo, nazionale piuttosto forte, non hanno di per sé un aspetto di radicalizzazione islamista. Dentro questa rivolta che c'è stata in questo paese, appunto, che è un paese poi in gran parte inventato, perché voi sapete che i confini dei paesi africani sono dei confini sostanzialmente inventati e sono una eredità del colonialismo occidentale precedente. Beh, dentro questo paese c'è stata innanzitutto una guerra, diciamo, civile innescata da un movimento di liberazione Tuareg. Ma dentro questo movimento di liberazione prima è nata una formazione più estrema jihadista, e poi anche c'è stato l'intervento del jihadismo internazionale, anche di combattenti che arrivavano dalla Libia, anche dove c'è un'altra situazione di caos completo dopo l'intervento occidentale, e quindi c'è stata a un certo punto la completa sparizione di un potere centrale nel Mali, che ha fatto sì che appunto una coalizione di gruppi jihadisti prendesse il potere in alcune zone di questo paese così complicato. Quindi anche a Timbuktu per alcuni mesi Timbuktu era sotto una coalizione jihadista. A questo punto, diciamo, l'autorità statale nazionale, per quel poco che ancora contava, ha anche chiesto l'intervento della Francia, ma in realtà si tratta, come si dice, di una sorta di
come per il Vietnam
francese, che in un certo senso non è mai finito, insomma, in alcuni paesi non è mai finito. Poi c'è, diciamo, l'unica situazione che possiamo vedere come diversa è quella della Tunisia, dove c'è stato effettivamente un movimento di rivolta con varie componenti, che è riuscito poi a trovare una qualche soluzione politica. È l'unica situazione, quella della Tunisia, in cui si può parlare di una dimensione, diciamo così, autonoma di questa cosiddetta primavera araba. Nel tutti gli altri paesi le cose si sono di più complicate, un po' per le situazioni interne e un po' poi, come per esempio in Libia, per l'intervento occidentale che ha contribuito al disastro del paese.
Ecco, ritornando un po' a quello che è avvenuto ieri, o meglio ai commenti che ne sono stati fatti in quest'ultima giornata, tu avevi parlato di antisemitismo e subito mi è venuta in mente una caricatura classica dell'ebreo, e anche in questo caso è piuttosto facile fare caricature di questi jihadisti, di questi ragazzi un po' invasati delle banlieue. Oltretutto mi interessava questo aspetto dell'immagine rievocata anche in parte dal fatto che tu richiamavi alla memoria il film di Sissako, che è un regista africano che è molto attento proprio all'immagine e a come viene creata l'immagine nel cinema. E c'è un editoriale di Sofri su Repubblica oggi che parte dall'immagine del poliziotto ucciso brutalmente ieri,
freddato
da guardare con raccapriccio, ed è questo raccapriccio su cui fonda un po' tutto l'articolo. Ecco, questo fatto che si possa facilmente fare caricature di questi ragazzi e contemporaneamente che questi ragazzi abbiano colpito esattamente laddove si fanno caricature, loro così iconoclasti, da una cultura così iconoclasta che non può vedere alcuna immagine, probabilmente hanno visto in quello forse più il nemico in quanto produttori di immagini offensive nei loro confronti.
Questa è una conseguenza del ritorno indietro, diciamo, proposto da queste forme di islamismo radicale, perché nella modernità e poi insomma anche la religione islamica nel suo complesso, nella modernità esiste una differenziazione molto chiara, molto netta fra la religione e gli altri settori della vita sociale, per cui diciamo è una sorta di ritorno al Medioevo, l'idea che la religione debba essere in una posizione di preminenza, per cui tutte le altre cose intorno devono osservare i dettami religiosi in maniera diciamo del tutto scrupolosa, no? Quindi, il fatto che la satira e in genere la libertà di stampa siano una cosa indipendente da tutte le altre faccende, per cui la satira può occuparsi della religione come della politica, come di qualsiasi altra cosa, avendo un suo ambito, questa è un'idea assolutamente moderna occidentale, perché altrimenti non era così, diciamo, nemmeno nell'Occidente prima della modernità era così. E qui c'è proprio questo elemento neotradizionalista, come lo chiamerei, no? Cioè si usa la tradizione in una chiave, si riattualizza una tradizione, in questo caso quella che non si può offendere la religione in nessun modo, no? Che bisogna applicare alla lettera certe cose che si trovano nel Corano, dove c'è effettivamente l'idea che non bisogna farsi un'immagine, no? Né della divinità né dei profeti e così via, ma insomma sono degli aspetti che si possono vedere da vari punti di vista, e viene preso quel punto di vista il più possibile neotradizionalista per un richiamo a una identità culturale, diciamo. Quindi è l'operazione di reinvenzione di una cultura che c'è alla base, quindi si reinventa una cultura tradizionale così per affermare una propria totale separatezza rispetto al mondo contemporaneo. Questo è il punto. Poi il fatto che lì addirittura, diciamo, visto che tu hai richiamato la faccenda del poliziotto brutalmente freddato a terra, eccetera, addirittura sono usciti dall'auto per poterlo finire, cioè quello è anche questo è l'indice di un odio particolare che c'è poi nei confronti della polizia, che è l'odio proprio della banlieue, dei giovani di banlieue nei confronti dei poliziotti. Sappiamo quello che è successo alcuni anni fa con gli incendi, i fuochi che ci sono stati ogni notte nella banlieue di Parigi, quelli nascevano da un conflitto proprio con le forze di polizia, che vengono viste come forze di controllo sul territorio, di repressione sul territorio, magari anche nei confronti di una piccola delinquenza. Quindi c'è un odio particolare nei confronti dei poliziotti, e anche quello dimostra che dietro c'è più una questione interna alla Francia che una questione di tipo internazionale, anche se lo sfondo internazionale rimane, perché sicuramente per imparare a usare le armi cioè bisogna poi andare in campi di addestramento che si trovano magari in Siria o in Iraq, eccetera. Ma diciamo, esiste un problema interno alla Francia, che è interno all'Europa, diciamo così. Su questo è un problema interno all'Europa e alla Francia, insieme con altre faccende che ben sappiamo, le difficoltà dell'Europa, la crisi economica, cioè su questo poi si innesta anche la speculazione politica che viene dall'estrema destra. Quindi si crea una spirale, un circolo vizioso estremamente pericoloso che bisogna tenere sotto controllo. Quello, diciamo, bisognerebbe insistere continuamente sul fatto che non c'è nessuno spazio, non ci deve essere nessuno spazio per il conflitto tra le comunità all'interno dei singoli paesi. Il conflitto deve essere, bisogna cercare il più possibile di indirizzarlo in chiave sociale, che è tutta un'altra cosa rispetto a questo conflitto che si vuole diciamo artificialmente creare, in gran parte in modo artificiale, da parte della speculazione dell'estrema destra, in modo sicuramente molto artificiale, questo conflitto fra comunità, fra i francesi autenticamente francesi, non si sa poi che cosa siano, e gli immigrati, oppure all'interno stesso del mondo dell'immigrazione, fra immigrati che sono di matrice islamica o altri che invece seguono altre religioni, o magari gli attentati, gli attacchi alle sinagoghe, no, che vengono anche a questo punto da elementi diciamo dell'islamismo radicale. E questa situazione, che potrebbe in prospettiva diventare esplosiva, va assolutamente tenuta sotto controllo il più possibile, perché bisogna evitare assolutamente che questo accada, cioè che il conflitto che è in realtà, che ha una base in realtà sociale, prenda queste forme completamente completamente false.